Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Sara Afgayer, regista del film Sulla Terra Leggeri, al cinema da giovedì 28 novembre 2024. Ben trovata.
Grazie, grazie mille, buongiorno.
Cosa racconta il tuo film?
Il mio film è la storia di un uomo, Gian, che sta vivendo una dimensione di amnesia temporanea in seguito alla perdita della sua compagna di vita. Quindi è un film sulla perdita e sul tentativo, a volte disperato, di ritrovare quello che abbiamo perduto, quindi la memoria, un amore, ma anche un'epoca del passato, che viene rievocata nel film attraverso anche degli archivi, con quindi i suoi personaggi che sono sempre reali e muti, che prima di Gian, prima del nostro protagonista, hanno amato, hanno perduto, hanno pianto, hanno vissuto, e anche un orizzonte mitico che è evocato da antichi rituali, capace di creare un dialogo familiare tra i vivi e i morti e quindi di dare un senso collettivo e cosmico ai destini individuali.
Come nasce questo lavoro?
Tanti anni fa volevo fare un documentario sul carnevale sardo. Mi avevano affascinato delle immagini che avevo visto in un archivio e da lì sono andata a girare delle immagini documentarie per 2 anni in diversi paesi della Sardegna, e quello che mi ha più affascinato è stato proprio la rappresentazione della morte, cioè in una dimensione appunto collettiva in cui l'uomo non è mai solo nella festa, nella morte, e quindi da lì l'idea di confrontarlo invece con la dimensione che viviamo nel contemporaneo, come il lutto, come qualcosa vissuto in una maniera molto individuale, in solitudine. E quindi da io ho fatto diverse ricerche sia su questo carnevale sia sui rituali di possessione in Nord Africa e sui sogni e l'amore, su tutte esperienze che ci riportano a una dimensione legata all'irrazionale, a situazioni in cui riusciamo a uscire da noi stessi e a trovare un senso nel confronto con gli altri.
Com'è stato poi il lavoro di scrittura?
Il lavoro di scrittura è stato molto affascinante. Io era la prima volta che scrivevo una sceneggiatura, si è composto nel tempo appunto mettendo insieme materiali diversi che a un certo punto ho capito che potevano far parte della stessa storia, e quindi è stato un processo anche molto spontaneo. Non prevedevo appunto dall'inizio di arrivare a fare questo film, mi è proprio esploso un po' tra le mani, nel senso che mi sono ritrovata con una storia molto più grande di quello che avevo immaginato, e però mi ha anche rassicurato, perché è un po' un metodo che ho sempre avuto rispetto alla ricerca delle immagini. E a quel punto sono andata avanti immaginando già questo film come un film di montaggio, quindi composto di frammenti, proprio per cercare di riuscire a stare più vicino alla condizione di Gian e quindi di ricreare quelle che sono le sue immagini mentali e anche il suo processo poi di guarigione, no? Quindi all'inizio è un uomo che si perde, più che un uomo che ricomincia a ricordare, e si perde in questa fantasmagoria di immagini, e non è tanto per lui un andare a ricostruire quello che è il suo passato, ma scoprirlo quasi da zero, e questa scoperta noi la viviamo con lui. E quindi questa frammentarietà di cui è composto il film, con la presenza anche di voci fuori campo, appunto di materiali d'archivio, come dicevo, è proprio un modo per cercare di mettere lo spettatore più vicino possibile alla sua condizione e anche al suo processo di deterioramento.
Com'è stato il lavoro con gli attori?
Per me è stata la prima volta, è stata un'esperienza bellissima, nel senso che per quanto sia il mio primo film hanno sposato il progetto, hanno creduto molto nel film e in me. Già tutta la ricerca degli attori è stata un'avventura, perché si è svolta in diversi paesi, in Italia, in Tunisia, in Francia. Il cast è composto per metà da attori provenienti dalla Francia, tutti con origine nordafricana, perché nella storia Gian è italiano, ma invece la protagonista femminile Leila ha origini tunisine. E quindi è stato anche un momento, quello del casting, in cui mi sono resa conto che poteva il film essere parlato in più lingue, e questo ha dato secondo me anche una ricchezza e aveva un senso rispetto alla storia, che è un po' una storia d'amore che appunto si svolge attraverso il Mediterraneo, no? Che è un po' come braccio che unisce questi due continenti, e quindi questo è stato un aspetto di cui mi sono resa conto lì proprio facendo questi incontri. E poi dice la cosa complicata ma anche affascinante rispetto a questa storia è l'idea di questi personaggi che si trasformano nel tempo, nelle epoche, quindi sono incarnati incarnati da volti diversi, per cui tutti i personaggi principali sono personaggi cangianti, per ogni età della loro vita c'è un attore diverso che li interpreta, quindi c'era stato tutto un lavoro anche rispetto alle somiglianze, proprio perché c'è il protagonista che però, essendo un po' diventato una scatola vuota, è come se guardasse se stesso giovane, e a quel punto è lui che porta avanti la storia e la fa andare avanti.
Che distribuzione sarà?
Il film è distribuito da Luce Cinecittà, iniziamo con una ventina di città, io farò un tour a partire da giovedì, parto da Roma, poi sarà Genova, Padova, Milano, insomma le prime 2 settimane avrò date un po' sparse per la penisola.
Cioè, ci sono dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
Ci sono delle pagine social, c'è sulla Terra Leggeri il film, sia su Facebook che su Instagram, e poi ci sono tutti i materiali sul sito dell'ufficio stampa KinoWeb.
Com'è venuto il titolo?
Questa leggerezza evocata dal titolo sono i passi di Gian, che essendo un uomo che si ritrova senza memoria, alleggerì dal peso dei ricordi, e anche legato alla protagonista che è un'aviatrice, Leila, e poi perché nel film è attraversata da voli, da immagini, ho cercato di evocare la metafora dell'amore inteso come volo e come caduta, quindi come un sentimento che è molto legato alla vertigine, a una leggerezza che però fa anche il paio con una sensazione di essere un po' appesi a un filo, in una dimensione di rischio, come succede ai nostri protagonisti nel momento in cui si mettono in gioco.
Il film Sulla Terra Leggeri al cinema da giovedì 28 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Sara Afgayer. Alla prossima.
Grazie mille. Grazie, grazie a voi.
Con Alfonso Bergamo, regista del film The Garbage Man, al cinema da giovedì 28 novembre 2024, ben trovato.
Salve a tutti, buongiorno.
Che film è questo? Cosa racconta?
È la storia di un netturbino che ama il suo lavoro tanto da ricercare con il suo collega dei tesori tra i rifiuti. Durante questa storia troverà l'amore per una donna e per una bambina, e nonostante il suo passato violento dettato da un padre che picchiava lui e sua madre, ritroverà la luce, ma proprio nel momento in cui questa luce si presentificherà ritorneranno i guai del passato che dovrà affrontare, e questo netturbino troverà la forza e il coraggio per mettere tutto in discussione e affrontare il passato.
Come nasce questo film?
Nasce da un'immagine che ho avuto circa 12 anni fa, dopo la vicenda che sconvolse l'Italia e il Sud Italia, la tragedia di Melissa Bassi, questa ragazza che morì semplicemente andando a scuola. Davanti alla sua scuola fu messo questo ordigno nascosto tra i rifiuti del cassonetto, e quella fu un'immagine che mi travolse, mi scioccò, e ricordo che la notte ebbi questa immagine di un netturbino che, trovandosi da quelle parti un attimo prima, toglieva l'ordigno e quindi evitava la tragedia. Da lì è partito tutto il film.
Com'è stata la scrittura? Su quali elementi hai voluto puntare?
Io sono uno di quei registi che crede ancora nel linguaggio universale del cinema, inteso come linguaggio delle immagini e della musica, di questi segni e simboli incredibili, e quindi quando ci siamo approcciati alla scrittura con Craig Perez e con Armando Festa, con i due sceneggiatori, abbiamo creato una storia che poi mi desse la possibilità di andare ad edificare tutto il sistema visivo in cui credo, e quindi la sceneggiatura è al servizio del linguaggio filmico.
Com'è stata la scelta di attori e attrici, e com'è stato il lavoro con loro?
Bellissimo, perché poi nei miei lavori cerco sempre di trovare un equilibrio tra esperti e quindi attori navigati ed emergenti. Abbiamo circa 10 esordi, e oltre chiaramente a questi 10 esordi abbiamo Paolo Briguglia, Roberta Giarrusso, Tony Sperandeo e Randall Paul. Tutti e quattro hanno una storia particolare, perché a parte la casualità di avere 3 attori tutti e 3 di Palermo, con Tony ci avevo già lavorato e viviamo un matrimonio artistico meraviglioso. Lui, nonostante sia un Davide Donatello, è una persona molto umile e che crede molto nella mia idea di cinema. Con Paolo ci siamo conosciuti anche grazie a Tony, che hanno fatto 100 passi insieme, e anche lui ha creduto immediatamente nella storia. Randall Paul lo volevo perché aveva lavorato con Kubrick in Eyes Wide Shut, che considero il mio maestro, Stanley Kubrick, quindi avevo questo desiderio di poter lavorare con chi aveva condiviso quel set.
Che distribuzione sarà?
Oggi stiamo vivendo un momento, come ben saprai, buio del sistema cinema e nonostante la nuova legge cinema non credo ci saranno grandi risvolti nel prossimo futuro. È un sistema che fa acqua da tutte le parti, è malato e quindi il cinema indipendente sta soffrendo tantissimo, le piccole case di produzione, i distributori indipendenti, quindi è un momento veramente buio, stiamo cercando di risollevarci. Per me è una grandissima vittoria uscire con questo film, perché è un film indipendente, un film di genere neo-noir di non facile fattura, e quindi vederlo uscire è veramente un'emozione forte, anche perché sono stati fatti oltre 700 film post-Covid e pochissimi stanno vedendo la luce, e questo è per me un vero disastro. Quindi vedere questo film in sala è veramente emozionante. Avremo la premiere al Giulio Cesare a Roma, saremo a Lecce, saremo poi a Napoli, a Palermo, quindi stiamo cercando di accompagnare anche noi con il cast la distribuzione del film.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove vederlo?
La pagina della Brandos Film, del distributore, poi c'è la mia pagina Instagram, la mia pagina al.bergamo, anche recitazione.cinematografica, che è la mia community di attori che accompagnerà tutta l'uscita del film.
Il film The Garbage Man al cinema da giovedì 28 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Alfonso Bergamo. Alla prossima!
Grazie, grazie, ciao!
Con Dario Germani, regista del film Revival, al cinema da giovedì 28 novembre 2024, ben trovato.
Grazie mille, sono molto felice di stare nelle vostre trasmissioni, perché se la radio seguo sempre, questo lo devo dire.
Cosa racconta il tuo film?
Il mio film nasce da un'idea di Justin Disandro, da uno sceneggiatore di Justin Disandro, uno sceneggiatore americano, mi viene data da quel dato dottore Andrea Deliberato per Enjoy Movie, quindi non è chiaramente un'idea mia, io vado sullo scritto. E praticamente è la storia di questo medico ricercatore, più che altro, che lancia la professione di medico per fare solo ricerca, e insieme alla moglie fa delle ricerche su quello che c'è nell'aldilà. Poi trova, dopo vari personaggi come delle cavie non proprio consenzienti che trova in giro nella vita, trova due rapinatori e li porta nel suo laboratorio per fare degli esperimenti.
Come era nato il progetto?
Nasce proprio dall'idea di fare un film horror, ma senza il troppo gore, senza lo splatter, che comunque invece mi ci stavo divertendo ultimamente, mi distingueva un po' perché mi venivano bene. Dopo film come il sequel di Anthropophagus, che era Anthropophagus 2, e poi un altro prequel sequel che era Anthropophagus Legacy, detto Halo, volevo cimentarmi anche in qualche cosa di un po' più esoterico, quindi un thriller horror che andasse comunque a scavare dentro un po' la psiche, più che semplicemente del sangue. Quindi ne parlavo con il produttore, e quindi questo sceneggiatore americano Justin Disandro ha scritto questa sceneggiatura, che ho trovato molto in linea con quello che pensavo di fare.
Come sei stato in rapporto alla scrittura rispetto alla messa in scena?
Il rapporto alla scrittura è sempre molto cristallino per me, nel senso che io sono sempre felice di collaborare insieme agli sceneggiatori, però insieme, nel senso che se voglio fare un cambiamento chiamo e facciamo delle variazioni, tant'è che io volevo lasciare due punti fondamentali, perché dato che comunque si parlava di ospedali, io purtroppo dopo un incidente in moto sono stato 7 mesi in ospedale e mi ricordavo proprio questa cosa, che dal mio letto, quindi non potendo muovermi, tutto era veloce davanti a me, mentre dall'esterno era tutto molto lento e noioso. Mentre poi dico una cosa che sembra brutta, ma io quei 7 mesi alla fine in ospedale mi sono anche divertito dopo, cioè ho trovato un modo di parlare con i miei compagni di letto, che anche se eravamo tutti bloccati, ma in questo letto stavo a San Giacomo, che adesso è chiuso, eravamo bloccati, ma uno di fronte all'altro, era stato un rapporto meraviglioso, quindi 7 mesi sono tanti. E quindi volevo un po' raccontare questa sensazione, quindi della velocità delle cose viste dal letto, mentre viste da fuori tutto molto lento e stazionario. Dato che lo spettatore è come uno che entra in una camera di ospedale, quindi comunque apprende quella lentezza, quella sospensione che è particolare. Quindi che racconto dall'esterno, invece quando vedo dal punto di vista dei miei attori, che sono formidabili, perché sono Michael Parell, Luis Mendilor, che sono veramente fantastici, dal punto di vista loro invece è tutto molto veloce. Un altro punto quello che volevo raccontare, che con Justin ci siamo trovati d'accordo, era il fatto che il raccontare un'esperienza di post morte, dato che nessuno sa, perché nessuno è tornato per raccontarcela, quindi ho pensato, ma questa è un po' pure una mia idea, che in quel lasso di tempo dopo la morte cardiaca e cerebrale, secondo me c'è una sospensione di tempo dove ognuno vede un po' quello che vuole, quindi una specie di sogno forte, però, capito? Un sogno importante, dove ognuno racconta la tua.
Com'è stato il lavoro con gli attori e le attrici?
C'è anche Natalie D'Artigomers, che è bravissima, che è l'attrice co-protagonista. È stato un lavoro impegnativo per me, perché non sono proprio una scheggia nell'inglese, e oltretutto loro parlavano in americano, quindi era ancora più complicato, ma poi piano piano comunque riusciamo a capirci. Però è stato un lavoro con gli attori americani, che è molto più diretto, perché loro comunque vogliono che gli racconti qualcosa, cioè si sforzavano loro a capire quello che stavo dicendo io, non tanto io quello che di interpretare loro, perché comunque per me loro erano subito immediatamente molto capaci, no? Nel senso, comunque assorbono sempre in maniera immediata quello che gli stai raccontando.
Che distribuzione sarà?
La distribuzione intanto è dell'Enjoy Movie, sempre, che lo sta facendo uscire in Italia, non in moltissime sale, ma comunque in sale un po' giuste. Per esempio noi adesso a Roma usciamo al Cinema Lux, che per me è un cinema molto bello, e comunque uscirà in altri cinema in Italia. Poi per quanto riguarda invece il mercato estero, è stato già acquistato negli Stati Uniti, è stato acquistato in paesi arabi, che è cosa molto pure un po' particolare farsi prendere da loro, perché non si possono toccare proprio tutte le argomentazioni. Cioè loro hanno un gusto che è un po' stesso sull'horror, che è un po' diverso, come i tedeschi invece vogliono ad esempio molto più gore, cioè ogni nazione in realtà è abituata a vedere alcune cose. Il film è stato preso dalla WMI, che è un'ottima distribuzione internazionale. Sono molto fiero comunque di questo film. La squadra è la mia solita squadra con cui lavoro sempre, e mi hanno accompagnato molto bene.
Il film Revival al cinema da giovedì 28 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Dario Germani. Alla prossima!
Grazie a voi, alla prossima!
Con Elena Maggini, una delle direttrici artistiche della 22esima edizione del Florence Queer Festival, a Firenze al Cinema La Compagnia dal 27 novembre al 1 dicembre 2024, ben trovata.
Grazie, grazie mille a te e a tutte le persone che ci ascoltano.
Presentiamolo, cos'è questo festival?
Questa è la 22esima edizione del festival, quindi di un progetto che ha una lunga vita ed un progetto estremamente particolare, perché di fatto è un festival cinematografico queer che si inserisce nella 50 giorni di cinema a Firenze, ma allo stesso tempo è un festival che è totalmente organizzato da un'associazione di volontariato che è Irios. Quindi questa duplice anima del festival è una sua caratteristica precipua, e noi attraverso la nostra programmazione quest'anno abbiamo cercato di farla venire fuori attraverso la scelta di film che fossero in qualche modo delle prime. Abbiamo molte prime italiane, Io non sono nessuno, abbiamo dei film che sono stati presentati nei festival più importanti a livello internazionale. Presenteremo Vivere, Morire, Rinascere di Gael Morel, che è stato presentato a Cannes, e anche questa sarà una prima italiana, e allo stesso tempo una forte volontà politica e di attivismo che abbiamo cercato di far venire fuori nella nostra narrazione.
Quante saranno le opere presentate in questa edizione?
Sono 23 film tra corti e lungometraggi, e appunto iniziamo con la prima di Vivere e Morire, Vivere Ancora, a tematica AIDS. Diciamo che abbiamo deciso di iniziare e di finire il festival con due film che si concentrassero su questa tematica. Il festival cade quest'anno durante alcune delle giornate, delle commemorazioni più sentite dalla comunità queer. Penso alla giornata trans del 20 novembre, penso al 1 dicembre, che è la giornata internazionale contro l'AIDS, e queste giornate, quando non sono appunto dei contenitori vuoti o semplicemente delle giornate strumentalizzate, servono per la comunità per riunirsi, per incontrarsi in piazza, per venire fuori, e sono state un po' la guida di questo nostro festival. E quindi finiamo domenica 1 dicembre con il film Baldiga, Locked Earth. Anche questo è un film internazionale che è passato per la Berlinale di quest'anno, sulla quale faremo un focus specifico sull'AIDS da un punto di vista storico e anche contemporaneo.
Ci sono tematiche più battute nei film che avete selezionato?
Una preminenza della tematica del racconto delle storie delle persone trans in numerosi cortometraggi, penso All That Matters, presenteremo il documentario 5 nanomoli, il sogno olimpico di una donna trans, che si concentra appunto sulla storia di Valentina Petrillo, che è la prima atleta trans a partecipare alle Paralimpiadi. Inizieremo con un corto Gender Reveal di Mo Mazzan, che racconta di un gender party con delle tonalità anche dark, possiamo dire. Sicuramente questa è stata una tematica che ha attraversato, quella del racconto delle persone trans, ha attraversato tutta la narrazione di Florence. Un'altra, appunto, come dicevo, è quella dell'HIV, presente nei film di apertura e di chiusura, e ci siamo prese anche la volontà di fare un punto e di prendere posizione per quanto riguarda la guerra a Gaza, lo scontro israeliano-palestinese, con il nostro film di chiusura che è Photo Booth. È una pellicola estremamente particolare del 2022 di John Grayson, che riflette sul rainbow washing israeliano e sullo scontro a Gaza, appunto. È un film che è stato fatto ovviamente prima del 7 ottobre, ma che ci serviva in qualche modo per posizionare il festival politicamente come attiviste per dire no al genocidio in corso a Gaza.
Ci sarà la possibilità di incontrare autrici e autori?
Assolutamente sì, avremo Gael Morel appunto con noi, che presenterà il suo film in prima italiana. Avremo Valentina Petrillo durante la domenica di chiusura, Marcus Stein, che è l'autore di Baldiga. Avremo Gerardino Thier, che appunto presenterà Io non sono nessuno in prima italiana. Il 29 avremo anche Leonardo Balestrieri, un giovanissimo regista con la sua opera prima. Ah, e soprattutto avremo Tutto Queer, un altro film che presenteremo, che ha partecipato a Locarno, dove sarà presente il regista Nicola Bellucci e tutto il cast.
I riferimenti web per tutto il programma?
www.florencefilmfestival.it. Se poi ci seguite sul nostro canale Instagram sarete informati in tempo reale su tutto quello che succede al Cinema La Compagnia.
22esima edizione del Florence Queer Festival al Cinema La Compagnia di Firenze, dal 27 novembre al 1 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento ad una delle direttrici artistiche, Elena Maggini. A presto!
Grazie mille.
Con Igor Dindia, regista del documentario Abyss Clean Up, in proiezione a Roma al Nuovo Cinema Aquila, lunedì 2 dicembre 2024, ben trovato.
Grazie dell'invito, Federico.
Raccontiamo questo lavoro, presentacelo.
Abyss Clean Up è un documentario che racconta il fenomeno dei rifiuti sottomarini, quindi per intenderci i rifiuti che si poggiano sui fondali marini del nostro mare. È stato girato tra Sicilia, Calabria e Liguria e fa uno spaccato di questo fenomeno attraverso ovviamente i miei occhi di documentarista, quindi un po' il racconto di 4 anni di ricerche e scoperte che ho fatto personalmente provando a capire meglio questo fenomeno.
Come nasce questo lavoro?
Perché nel 2019 ho letto per caso una pubblicazione scientifica del CNR che riportava il rinvenimento a grandi profondità nello stretto di Messina, parliamo di 600 mm di profondità, di un enorme ammasso accumulo di rifiuti, e questo articolo ovviamente prova anche a raccontare come arrivano i rifiuti a quelle profondità, e mi sono incuriosito, ho contattato i ricercatori, da lì è partito un percorso molto lungo, perché l'obiettivo che avevo all'inizio era proprio andare a vedere questi rifiuti, studiarli ulteriormente con il CNR, però quando sono partito non avevo idea di quello che ci vuole per mettere insieme una spedizione del genere, quindi nel frattempo sono partito da profondità più accessibili con la subacquea classica, quindi 20, 30, 40 metri, quindi ho raccontato i rifiuti anche ad alte profondità più accessibili.
Come hai deciso di strutturarlo?
Il documentario ovviamente ruota a livello soprattutto narrativo intorno alla spedizione più importante, quindi questa di cui ti parlavo di Messina. Siamo andati con l'imbarcazione Conrad di Sea Shepherd Italia, che ci ha appunto dato l'accesso a questo importantissimo asset dei volontari, insieme al CNR, appunto gli studiosi che hanno pubblicato quell'articolo da cui è nato tutto, e siamo andati a cercare rifiuti a 600 metri di profondità, spedizione difficilissima, correnti fortissime, una serie di problemi tecnici da risolvere. Veramente sembrava già un film di James Cameron, con budget con cui lui ci compra le pizze per mezza giornata. E poi siamo andati, ovviamente a livello narrativo, un po' a intredesci da questa situazione di Messina, per raccontare anche l'origine del progetto, cosa succede in altri luoghi in Italia, quindi raccontare anche possibili soluzioni al problema. E poi il documentario ovviamente si chiude con una grande scoperta che non vi anticipo, però appunto sempre su Messina, e si tira un po' le fila alla fine di quello che è stato questo percorso, quindi possibili rimedi, speranze del suo futuro, buone notizie, perché non è solo disastri ovviamente il mare.
Nei luoghi che hai visitato, che quadro hai trovato della situazione?
C'è sempre più o meno lo stesso quadro, cioè orrore accanto a bellezza improvvisa. Quindi ti faccio un esempio: nel documentario siamo andati a Barazze, in Liguria, a filmare il sito delle 1500 macchine sommerse che sono state gettate lì dalla Fiat negli anni 70 in seguito a un'inondazione di Genova, appunto per bonificare la città e per ripopolare i fondali di Barazze. Quindi lì grande disastro, macchine ammassate, però accanto siti di grande interesse. Poi si va un po' più fuori con i gommoni e vedi magari le balene. La stessa cosa a Messina, accumuli di rifiuti giganteschi, poi giri con il ROV, il nostro robot, gira la telecamera e magari spunta uno squalo o un corallo raro. Quindi c'è questo doppio aspetto nel documentario: shock per l'orrore e shock per la immensa bellezza che il mare sa regalare.
Oltre alla verifica, qualcosa si sta muovendo per la bonifica?
Dipende a che profondità. Noi con le profondità accessibili ai subacquei abbiamo messo in campo un'associazione che si chiama Biscayne Up e proviamo a ripulire dove possibile, dove abbiamo conosciuto, dove abbiamo segnalazioni con i nostri subacquei. A Messina, a grandi profondità, te lo dico già, è impossibile andare a recuperare quei rifiuti, perché già tanto se riusciamo ad andarli a vedere, per i costi che ci sono e per la tecnologia che c'è.
Che circuitazione sta avendo questo documentario?
Adesso siamo in alcune sale, quindi stiamo facendo un tour di alcune sale cinematografiche dove lavoriamo sia la sera con gli spettatori, diciamo del pubblico adulto, comunque del pubblico serale, sia le mattine con le scuole, che sono uno degli obiettivi principali secondo me per questo documentario, come pubblico da raggiungere. E faremo un tour che continuerà ovviamente da gennaio, perché adesso escono i cinepanettoni, quindi diciamo i cinema non sono sempre disponibili a darci degli spazi, e faremo quindi anche altri tour nelle scuole l'anno prossimo, e poi uscirà anche un taglio di 52 minuti, quindi un po' più breve, sempre nel 2025, quindi mi auguro che lo potrete seguire. Ovviamente potete seguire sulle mie pagine social di Gordindia tutti gli aggiornamenti, che sono, diciamo così, le pagine anche ufficiali del film.
Ecco, oltre alla tua pagina ci sono altri riferimenti internet?
Allora sì, per esempio per l'associazione potete cercare www.abyscleanup.com, scritto Abyss con la lunga WS, cleanup.com, e poi potete provare sempre su insomma notizie, cioè sono un sacco, c'è su YouTube soprattutto, ci sono diversi video se cercate Biscayne Up, quindi insomma c'è tanto materiale, perché in 4 anni prima di realizzare il film è uscito, sono state raccontate tante storie, è uscito tanto materiale, quindi potete approfondire. E poi ci vediamo al cinema a Roma, perché ci incontriamo di persona.
Il documentario Biscayne Up, in proiezione a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, lunedì 2 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Igor Dindia. Alla prossima!
Grazie a voi, a presto!
Il coregista Carlo Luglio sul suo documentario Dadapolis, al cinema dal 2 al 4 dicembre 2024.
Ben trovato.
Ben trovato a te, Federico, e grazie sempre per la tua disponibilità.
Cosa hai raccontato?
Abbiamo raccontato che l'abbiamo girato insieme a Fabio Gargano, che è appunto il coregista e anche montatore, e con i ragazzi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Nell'arco di 7 mesi abbiamo prima girato e poi iniziato a montare invece nel 2023, dalla primavera fino all'autunno, su una serie di litorali partenopei, partendo dai luoghi dell'abbandono di Vigliena, di San Giovanni a Teduccio, fino ad arrivare a Pozzuoli, quindi tutta la costa, attraversando bellezza e rovina, mettendo in queste conversazioni ambientate, canzoni ambientate, performance ambientate, circa 60 artisti partenopei, artisti che desideravamo fossero con uno sguardo non solo puntato alle trasformazioni di Napoli ma anche del mondo, e che raccontassero appunto in una sorta di polverizzazione quello che poi è diventato il caleidoscopio, appunto, che si ispira liberamente soltanto alla struttura del scopio della Ortese, che si chiama proprio da Dadapolis caleidoscopio napoletano, però quello in quel caso era realizzato da scrittori, filosofi, sociologi, fino alla fine del Novecento, scritti, raccolti. Qua sono invece i pensieri di questi artisti, le parole e le note. E abbiamo conversato, abbiamo fatto comprare tra di loro sui grandi temi delle migrazioni, dei cambiamenti climatici, della gentrificazione, della turistizzazione di grandi città. E questo è raccolto proprio in queste location suete, spesso divergenti e con una sorta di impegno archivista, come ci piaceva poi far decare a loro. Poi ognuno invece ha le proprie idee, c'è chi la fa per se stesso, chi la fa invece per cercare di dare un senso ai cambiamenti o comunque porre dei dubbi, degli interrogativi a chi ne fruisce, insomma. E poi è diventato anche un omaggio implicito a Enzo Moscato, il grande drammaturgo, cantante, attore, filosofo, che ha partecipato come ultima sua apparizione proprio in questo nostro documentario. Ma più che un documentario lo chiamerei un docufilm. Ci sono parecchie scene anche di performance, penso stesso ad altri testi di Moscato interpretati da Tonino Taiuti, che inizia proprio il film, a Cristina Donadio, Emanuele Valenti, che invece interpreta un profugo che conta quanto il nostro Mediterraneo sia un mare multietnico dove arrivano e vengono accolte tutto più a Napoli. La peculiarità poi è quella che appunto tutti questi quadri sono intrecciati tra di loro, e stati a delle fie di grandi fotografi, che penso che ne sono Letizia Battaglia, a Luciano Ferrara, insomma a Antonio Biasucci, partecipano a pittori, a artisti come Bianco e Valente, a Sergio Fermariello, insomma, Lorit, che pure è presente, Arp, che disegna e scrive. Quindi c'è una continua migrazione anche tra i loro dipinti, le loro performance, le loro installazioni e quelle che sono le loro conversazioni e il paesaggio. Il paesaggio diventa un elemento fondamentale, soprattutto questo paesaggio appunto liminale al litorale, quindi tutti i porti, però il porto mercantile, il porto dove migravano verso gli Stati Uniti i nostri migranti negli anni 20, il porto abbandonato ormai alla speculazione, al degrado, dove stanno arrivando i cinesi, e però anche la bellezza abbagliante di Palazzo Donnanna, di altri luoghi posillipini, dove invece là proprio in questo sottomondo, perché poi negli antri di questo Palazzo Donnanna ci sono alcune performance proprio nelle caverne, nel tufo, è una città che è costruita sul tufo e quindi questi artisti performano anche lì. Insomma, è veramente un caleidoscopio, però per ora siamo stati a Venezia alle giornate degli autori, è andata molto bene, speriamo di dare lunga vita a questo lavoro.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Bronx Film è infatti l'ultimo film prodotto da Gaetano Di Vaio prima di scomparire, in coproduzione con Movies Event, con la Film Commission Campania e con l'Accademia di Belle Arti. Per ora non abbiamo fatto ancora un sito, però i nostri materiali sono poi consultabili sulle nostre pagine di Instagram di Carlo Luglio e Fabio Gargano.
A presto!
Grazie a te e Palestina Libera!
Il coregista Carlo Luglio sul suo documentario Dadapolis, al cinema dal 2 al 4 dicembre 2024. Con Virginia Bellizzi, regista del documentario Oltre la Valle, in proiezione a Roma al cinema Greenwich martedì 3 dicembre 2024, ben trovata.
Grazie Federico, ciao a tutti.
Ci presenti questo tuo lavoro?
Allora, è sempre un po' difficile sintetizzare Oltre la Valle, Se dovessi scegliere una parola, direi che è un film che parla di attraversamenti. E gli attraversamenti sono sia quelli di alcuni migranti che cercano di attraversare la frontiera fra l'Italia e la Francia all'altezza della Val di Susa in Piemonte, e gli attraversamenti sono anche quelli dei volontari e degli operatori sociali di un rifugio che è un centro d'accoglienza e che si trova quasi un po' nascosto in questa valle, fra le montagne, e gli operatori cercano un po' di far arrivare sane e salve le persone dall'altra parte, in Francia o in un altro paese d'Europa. E quindi la frontiera emerge un po' come, come uno spettro, come, come una geografia in cui la posta in gioco però è sempre molto alta. Diciamo che nella migliore delle ipotesi si viene respinti e il giorno dopo si cerca di nuovo di attraversare il confine. Nella peggiore delle ipotesi la montagna può anche diventare una trappola mortale. E anche gli operatori volontari a loro modo rischiano, perché devono trovare un po' la giusta misura nel loro lavoro e perché un gesto di solidarietà oggi può essere più che mai criminalizzato. E quindi Oltre la Valle parla un po' di questo attraverso vari mezzi visivi e narrativi, fa un po' una riflessione sul confine, sulle sue contraddizioni e anche attraverso delle storie umane.
Come nasce questo film?
Allora, è stato un po' un processo, diciamo che ci siamo arrivati piano piano. Io avevo un po' dei precedenti narrativi, nel senso che avevo già scritto e diretto un cortometraggio che metteva al centro il tema delle migrazioni, e avevo scritto un soggetto che parlava di una donna che compiva un percorso di migrazione. E poi c'è stato il confronto con il produttore, con Giovanni Saolini, e abbiamo capito che poteva diventare reale, che questo poteva essere una storia che affondava le sue radici nella realtà. Per cui sono iniziate le ricerche all'inizio a Ventimiglia, perché quella era la zona di frontiera attraversata in quel momento del 2020, e poi piano piano sono approdata in Val Susa, semplicemente seguendo i flussi migratori che poi si sono spostati più a nord. E in Val Susa sono rimasta perché ci sono stati vari elementi che mi hanno un po' rapita, ecco. Intanto sono stata un po' affascinata da questa storicità del confine, cioè un confine comunque attraversato da millenni, che è stato un valico alpino strategico durante le guerre, attraversato dagli stessi migranti italiani negli anni 50, e poi ci sono stati dei momenti umani legati alla conoscenza delle persone che attraversavano e anche degli operatori e dei volontari che lavoravano in questo centro d'accoglienza, e quindi poi ho sentito, ma anche le persone che lavoravano con me, che erano con me durante i sopralluoghi, che era un luogo che meritava di essere approfondito. Abbiamo pensato che volevamo capirci qualcosa di più, e lì abbiamo messo la camera.
Come hai deciso di strutturarlo?
E allora, si snoda un po' attraverso linguaggi diversi fra loro, fra cui anche l'intreccio con il materiale di repertorio. Diciamo che dall'inizio l'intenzione più importante è stata quella di restituire una coralità, quindi la valle viene vista attraverso gli occhi dei migranti, non con delle interviste posate, ma attraverso le loro azioni, quindi le azioni che compiono nella loro quotidianità, le loro decisioni, le vestizioni per affrontare sentieri innevati, però anche momenti di gioia, di gioco, di svago, perché la vita, nonostante il dramma, poi continua anche sul confine. E poi ci sono anche le vite degli operatori del centro d'accoglienza, la vita di una medica, di un antropologo, e anche loro sono un po' sospesi nell'atto di superare un confine un po' personale. E poi mi sono concentrata molto sul racconto di un altro personaggio che è un po' la montagna, la natura nella sua imponenza, queste grandi fortezze abbandonate che da un tempo erano uno strumento di controllo, e sono tutti elementi che diventano un po' quasi antropomorfi, no? Che emergono un po' come da delle favole, e sono un po' come delle metafore che raccontano qualcos'altro. E poi c'è anche il linguaggio dei droni, a cui poi abbiamo dato un po' di rilevanza, che è subentrato abbastanza nel montaggio, che svela un po' un altro punto di vista altro. E da lì i confini non si vedono, e quindi c'è la contrapposizione con queste linee rosse che emergono dalle cartine e dalle mappe, e che però poi non trovano corrispondenza sui crinali, sui laghi o sui fiumi.
Per te che esperienza è stata?
Allora, è stata un'esperienza prima di tutto umana, partecipata, e direi è un'esperienza che è stata davvero collettiva, cioè sia per il rapporto con le persone filmate e sia per il rapporto con le persone della troupe. E si è creata questa sorta di magia dove abbiamo girato in alta quota e si gelavano le mani, si gelavano i piedi, quindi potevamo provare un minimo quell'esperienza di attraversamento e farci anche i conti. E quindi diciamo che aspetto umano, aspetto filmico si sono continuamente influenzati. Poi c'è un po' una frase particolare che mi è rimasta e che me l'ha detta uno dei ragazzi berberi che poi appunto si vede nel film quando loro appunto arrivano in Francia, noi eravamo ancora in Italia e ci siamo sentiti e praticamente eravamo a pochi chilometri e gli ho chiesto come stavano, gli ho detto qua piove e lui mi ha risposto anche qua. E questa frase non si sente mai insomma durante il film, però è sempre sotto traccia e è un po' quello anche che è rimasto nel rapporto con le persone che hanno attraversato e che insomma ancora c'è oggi.
Che distribuzione avete pensato? Come sta circolando?
Allora, il lavoro è stato presentato all'inizio al Torino Film Festival 2023, poi è passato per il Festival G-Local, per Sguardi Altrove, Trento Film Festival, e c'è stata una buona fruizione da parte delle scuole, e anzi ci sono state proprio le giurie di ragazzi che hanno ripetato un paio di premi per questo lavoro. E poi il 3 dicembre sarà al Cinema Greenwich alle 21, quindi avrà un po' la sua prima romana. E speriamo ovviamente di farlo vivere un po' nelle sale, anche se come per molti documentari su questo tema l'impresa è ardua.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
La pagina Instagram Oltre la Valle Film e la pagina social di Oltre la Valle.
Il documentario Oltre la Valle in proiezione a Roma al Cinema Greenwich martedì 3 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Virginia Bellizzi. Alla prossima!
Ciao, grazie!
Con Leone Balduzzi, regista del documentario Sting Like a Bee, al cinema da martedì 19 novembre 2024, ben trovato.
Grazie, grazie mille.
Presentaci questo lavoro.
Il titolo prende spunto dal famoso documentario su Muhammad Ali, Sting Like a Bee, Float Like a Butterfly, quindi mi sono permesso di citare quel film vincitore di un Oscar come miglior documentario, a parte perché sono un estimatore del giornalismo sportivo, ma non solo per quello, perché il mio film racconta di un gruppo di adolescenti che customizzano e pimpano, come diceva MTV negli anni 90, le famose apette viaggio. Quindi ecco, da lì l'analogia tra Sting Like a Bee, quindi l'ape animale e l'ape tre ruote. Ma non è solo questa l'unica metafora, la metafora anche tra il mondo animale, quindi degli insetti, delle api, e quello degli adolescenti relativo al concetto di impollinazione su cui si basa un po' tutta l'evoluzione della specie. Quindi il mio film tendenzialmente fotografa quello che è anche un pensiero naturale che ogni adolescente ha, ovvero di come avere il primo rapporto sessuale, ed è un link che mi è piaciuto accostare proprio al concetto dell'impollinazione dell'ape insetto. Quindi questa è la prima considerazione. Dopodiché ho iniziato questo percorso con un progetto di ricerca visiva che è iniziata nel 2022, perché io nasco anche come fotografo, quindi tornando alle mie origini, quindi in questo piccolo paese tra l'Abruzzo e il Molise che si chiama San Salvo, mi sono appassionato proprio dell'estetica di questi ragazzi adolescenti e ho iniziato a documentare con delle fotografie loro, con le loro apette, customizzate con i loro amici. Ho iniziato a raccontare questa community e l'ho fatta prima per delle riviste cartacee come Vogue, come Nowness. Dopodiché, entrando in contatto con la realtà, ho iniziato a sviluppare delle storie nelle storie, no? E quindi il film è venuto fuori nel 2023, dopo 4 settimane di shooting spezzettate dalla primavera all'autunno del 2022, perché è uscito nel 2023, e così è venuto fuori questa grande community di ragazzi che fanno della passione dei motori, del tre ruote, la loro vita, e questa community alla fine viene fuori come un affresco di una generazione che sono gli adolescenti di quel certo tipo di provincia italiana molto poco raccontata, ecco. Da lì l'esigenza di identificarmi in loro, perché io sono cresciuto nello stesso paese e quindi attraverso di loro ho cercato anche un po' di capire me stesso adolescente e quelle che sono le analogie e anche le differenze tra il contesto che ho vissuto io negli anni 80 e oggi. È sicuramente venuta fuori una generazione molto profonda, nonostante le proprie ingenuità, anche rispetto alla mia. Spesso si è portati a dire ma ai nostri tempi, ai nostri tempi, e invece ho visto che i tempi che vivono loro sono dei tempi abbastanza giusti e affascinanti, perché proprio questa passione per i motori li allontana anche da quello che è un po' il fantasma del virtual reality, capito, dei devices, li tiene impegnati a fare qualcosa di vero, di autentico.
Con quante persone hai interagito?
Se contiamo i protagonisti e le loro famiglie, parliamo di un centinaio di persone, perché poi le loro famiglie, per forza di cose, essendo loro dei minori, li hanno dovuti accompagnare in questo viaggio, e quindi è diventato quasi un workshop attoriale al quale i ragazzi hanno partecipato con i loro genitori, che a volte sono diventati anche i genitori stessi protagonisti del film. Quindi è stato proprio un esperimento sociale che alla fine, tra una cosa e l'altra, è durato quasi un anno e mezzo, insomma, dalla prima ricerca che feci fotografica poi alle riprese del documentario.
E che esperienza è stata per te?
Il mio primo lungometraggio, un'esperienza unica, perché intanto mi ha riportato a casa e non avrei mai immaginato che il soggetto e la sceneggiatura del mio primo lungometraggio potesse essere questa. È nato quasi in maniera casuale, e in maniera altrettanto casuale si è sviluppata una poetica dove la sceneggiatura è stata scritta quasi dai protagonisti stessi insieme a me. Quindi il casting che viene messo in scena è il vero casting, e molte situazioni che succedono perché sono state messe in scena prendendo spunto dalla realtà e poi magari ripetute a mo' di finzione, e quindi viene fuori un film ibrido, una sorta di mockumentary dove lo spettatore si perde un po' tra la finzione e la realtà, proprio a sottolineare la magia stessa di quel tipo di linguaggio di cinema.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Abbiamo una pagina Instagram, Stingray KB, dove vengono pubblicate tutte le proiezioni del tour che abbiamo iniziato a fare con la distribuzione di Bars & Hippo, e sul mio profilo Instagram, che è Leone Director, e sul profilo Instagram di C41.eu, come Europa, che è la casa di produzione che ha prodotto il film. Siccome io sono anche direttore creativo di C41, che è la casa di produzione che lo ha prodotto, usiamo i social per promuoverlo.
Il documentario Sting Like a Bee al cinema da martedì 19 novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Leone Balduzzi. Alla prossima!
Grazie, ciao, ciao, ciao!
Con Alessandra Lancelotti, regista del documentario Il Re Fanciullo, in proiezione a Roma al Cinema Farnese martedì 3 dicembre 2024, ben trovata.
Buonasera a tutti.
Che racconto è questo?
Il Re Fanciullo è un'osservazione di 10 anni di un luogo molto particolare, che è il castello di Rivara in Piemonte, ai piedi delle Alpi. È una microstoria che ha delle relazioni profondissime con la grande storia del Novecento, in particolare la storia di Franz Paludetto, un gallerista da poco scomparso, che ha vissuto a partire dagli anni Ottanta nel castello di Rivara, fondando un cenacolo artistico, di cui sono stata l'ultima testimone. E scavando nella sua storia abbiamo cercato cercato di fare un'opera testamento, ma anche di trovare delle connessioni con la storia maggiore del Novecento, in particolare che ha radici nel fascismo. Franz è stato il figlio di un podestà fascista in Veneto, che ha subito un forte trauma dalla guerra e che ha deciso, per riscattarsi da questo trauma, di dedicare tutta la sua vita generosamente all'arte e a ospitare artisti in questo castello.
Com'è nato il progetto?
Il progetto è nato da un rilievo architettonico che ho fatto quando ero una giovane studentessa d'architettura nell'ottobre del 2013, e da lì è cominciata questa avventura di 10 anni a fianco a Franz. Io cercavo la storia architettonica di questo luogo molto stratificato che ha origini medievali, e mi sono imbattuta nella storia di Franz, che mi ha completamente sedotta. Lui è stato un uomo molto carismatico, che ha avuto una vita molto avventurosa, popolata da tante persone, e è stato molto bello per me crescere tra i 20 anni e i 30 anni in questo luogo, a contatto con Franz, con altri artisti e con le memorie di un'epoca di mecenatismo che si è praticamente estinta col Novecento.
Come hai deciso di articolarlo?
Il film segue la esperienza cronologica come io l'ho vissuta. Io ed Enrico Masi l'abbiamo girato insieme con pellicole 16 mm scadute che avevo ricevuto in dono dalla Cineteca Lucana, e di fianco alle pellicole scadute abbiamo deciso di usare un altro supporto analogico, che è il nastro magnetico, e abbiamo montato questo nucleo molto pittorico di immagini, e montandolo con una colonna sonora sperimentale curata da Hector Cavallaro, che sarà pubblicato dall'etichetta romana Diacronie Media, e il testo verbale del film raccoglie molti dei miei diari di tutti questi 10 anni passati a Rivara.
Che esperienza è stata decidere di documentare questa storia?
È stata un'esperienza di formazione artistica per me, che ero al mio primo film, ed è stata un'esperienza sicuramente di vita molto importante. Io sono cresciuta in questo luogo, è stato un luogo di formazione per me, ed è stato molto importante il mio rapporto con Franz, fondato su un dialogo personale e artistico insieme, senza che il binomio arte-vita si scindesse mai. Questo mi ha molto insegnato, e in effetti si coniuga molto con la vocazione che io oggi, a 34 anni, riconosco di avere nei confronti della mia esperienza, sia personale che con l'arte. Diciamo che il Re Fanciullo è anche il mio racconto di formazione, non è solo il pretesto per raccontare la storia di Franz, la storia del castello e dell'architetto dell'Ottocento che lo aveva restaurato, Alfredo D'Andrade, è anche un'indagine soggettiva e intimista nella mia vita, quindi personale e artistico si contaminano continuamente.
Com'è vissuta l'arte in quei luoghi? Com'è fruita anche?
Il castello di Rivara è stato un cenacolo artistico alla fine dell'Ottocento, intorno a un mecenate che si chiamava Carlo Pittara. In questo cenacolo hanno transitato molti artisti internazionali, tra i quali Alfredo D'Andrade e la scuola dei Grigi Liguri. Però questo cenacolo si era estinto all'inizio del Novecento. Quando è arrivato Franz in questo luogo, all'inizio degli anni Ottanta, questa storia era stata dimenticata, non c'era stata una continuità. Franz ha recuperato questo castello e, senza sapere del cenacolo precedente dell'Ottocento, ha deciso di cominciare a ospitare artisti. Lui era già un gallerista affermato, e hanno vissuto con grande gioia in questo luogo, in un'epoca in cui l'arte contemporanea viveva una stagione molto felice, sia in ambito internazionale che anche in ambito locale. Non dimentichiamo che Torino è stata sede di un collezionismo degli industriali, a contatto con l'industria, molto sollecitato dall'industria, e questo mito dell'industria, svanendo alla fine del Novecento, ha lasciato delle rovine della modernità e anche una storia dell'arte diversa da quella che noi viviamo oggi. Quindi io ho visto le rovine di questi fasti precedenti, però senza un atteggiamento nostalgico.
Che fruizione avrà? Che distribuzione avete pensato per questo lavoro?
Questo lavoro ha diverse vocazioni, è uscito nel 2023 ad Oak Lisboa l'anno scorso, è uscito in Italia al Festival di Bellaria nel maggio di quest'anno 2024 e sta proseguendo la sua strada nei festival, in sala e nelle gallerie d'arte, nei musei d'arte. È molto importante anche una fruizione in ambito accademico, io di formazione attualmente da diversi anni sono anche ricercatrice e abbiamo costruito questo film insieme a accademie, università, con un comitato scientifico molto solido, quindi ha più vocazioni e troverà più tipi di pubblico.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
I canali social di Caucaso, la nostra produzione insieme alla portoghese Tempestade, tengono traccia di tutti gli appuntamenti che di volta in volta vengono programmati. Saremo a Roma appunto il 3 dicembre alle 19 al Cinema Farnese, una proiezione in collaborazione con Fuori Norma e il Cenacolo che ha fondato Adriano Aprà, che noi siamo contenti di ricordare visto che è da poco scomparso e aveva dato tanto al film Il Re Fanciullo e tanto a noi come autori.
Il documentario Il Re Fanciullo in proiezione a Roma al Cinema Farnese martedì 3 dicembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Alessandra Lancelotti. A presto!
A presto!
Con Mariangela Barbanente, regista del documentario Proserpina e le altre, la violenza di genere nell'arte occidentale. Ben trovata.
Ciao Federico.
Presentaci questo lavoro.
Proserpina e le altre è un documentario che vuole provare a ricostruire come l'arte occidentale ha raffigurato la violenza sulle donne dall'antichità fino ai giorni nostri. L'arte occidentale lo specifichiamo perché in effetti se ci pensi l'arte orientale non è mai figurativa. Infatti chiacchierando con uno degli esperti che abbiamo intervistato, lui mi ha detto sì, voi accusate i pittori barocchi, i pittori rinascimentali di usare soggetti in cui si esalta la violenza sulle donne, ma che ne sapete di quella che era la concezione degli artisti di altre parti del mondo? Quindi è interessante come l'arte occidentale, che è sempre stata quella più figurativa per gran parte del suo tempo, ha utilizzato la violenza sulle donne come metafora per parlare d'altro. Pensa per esempio al ratto di Proserpina, che è il mito con cui gli antichi greci raccontavano il susseguirsi delle stagioni, per esempio. Te la ricordi la storia di Proserpina, Persefone e Demetra, la madre che cerca la figlia, che insegue Plutone e poi condanna l'umanità all'inverno e al freddo finché non le restituiscono la figlia? E insomma è un film che non vuole accusare nessuno, noi siamo entusiasti dell'arte di Tiziano, di Tintoretto, pensa al Ratto di Proserpina di Bernini che è un capolavoro pazzesco, però la domanda davanti alla quale ci siamo trovati è stato: ma noi vediamo veramente la violenza che quell'opera raffigura o è talmente mitizzata che non ci sembra più violenza? Quindi quello che abbiamo fatto con questa ricerca, che si è appunto concretizzata in un documentario di 52 minuti, il formato classico televisivo, è stato quello di riportare l'attenzione sul soggetto raffigurato. E quindi in questo caso Proserpina non è soltanto la dea degli inferi che permette col suo ritorno in superficie sulla terra l'arrivo della primavera e dell'estate, è una ragazza che è stata strappata dal dio degli inferi che si sentiva solo ed è stata portata di peso e di forza negli inferi per diventare sua moglie. Ma storie così ce ne sono tante nella pittura, nella scultura, pensa anche a Susanna e Vecchioni, che è stato riprodotto da Tiziano, da Tintoretto, dalla stessa Artemisia Gentileschi. È una donna che si sta facendo il bagno e che viene insidiata da due anziani uomini che vogliono giacere con lei e gli dicono: se non lo fai, noi raccontiamo in giro che la dai a qualcun altro, per usare una terminologia un po' più contemporanea. E per fortuna arriva, non mi ricordo quale figura celestiale, che la difende e rivela al marito che questa è tutta una messa in scena di questi due vecchi, no? Quindi una violenza non fisica, ma una violenza di parola, di minaccia. Se non fai questo, noi parliamo male di te. Ed è interessante come c'è stato un lunghissimo periodo della storia dell'arte in cui questi soggetti hanno avuto un enorme successo, soprattutto tra i committenti, perché poi gli artisti erano dei prestatori d'opera e eseguivano quello che i committenti chiedevano.
Quante opere avete preso in esame?
Abbiamo seguito La scelta dei soggetti, ne abbiamo analizzati soprattutto quattro: il ratto di Proserpina, il ratto delle Sabine, quello che racconta la Fondazione di Roma, Tarquino e Lucrezia e Susanna e Vecchioni. E poi ci spingiamo un po' più avanti nella storia, arriviamo all'Ottocento francesi, per esempio con Degas, che ha fatto un bellissimo quadro che si chiama Lo stupro, Le Viol, in cui i due personaggi non si toccano proprio. Ed è interessante interrogarsi sul perché l'artista ha dato questo titolo a quest'opera. E andiamo ancora avanti fino a parlare di come le donne, l'arte contemporanea in particolare, quindi Marina Abramovic e Frida Kahlo sono le due artiste che abbiamo preso in esame, hanno raccontato la violenza sul proprio corpo, sul corpo femminile in generale. Però Marina Abramovic l'ha fatto mettendosi per 6 ore alla mercé del pubblico in una galleria d'arte, in un'opera che si chiama Rhythm Zero, e hanno provato a raccontare la violenza sul corpo femminile non come metafora di qualcos'altro, ma per quello che veramente era, per tutta la carica di sofferenza, di rabbia che queste aggressioni si portano dietro.
Di queste opere che lettura ne hai data?
Io nessuna, nel senso che io sono la regista che ha raccolto punti di vista diversi. Abbiamo intervistato esperti austriaci come Elke Krasny, francesi come Jérôme de la Planche e Leila Jarbouet, italiani, tra questi Claudio Di Monte, la stessa Consuelo Lollobrigida che è coautrice con me del soggetto, Ilaria Miarelli Mariani che è la direttrice dei Musei Capitolini e anche altri, e attraverso il loro punto di vista abbiamo creato in qualche modo un dialogo tra chi ritiene che l'ambiguità è il sale dell'arte e quindi in qualche modo non si debba in nessun modo censurarla, e chi invece, pur ritenendo che non ci debba essere censura, perché queste opere sono assolutamente dei grandi capolavori, ritengono che vanno presentate in maniera più critica rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora. E quindi diciamo che il lavoro che io ho fatto è stato quello di raccogliere i punti di vista e provare a costruire un discorso che fosse il più possibile esauriente, o che fosse quantomeno uno spunto per una riflessione, perché io penso che il documentario televisivo soprattutto deve essere di facile approccio e deve in qualche modo approfondire qualche argomento su cui la società si interroga nel momento in cui il film viene realizzato. E questo è un argomento abbastanza caldo, più o meno da quando il movimento del Me Too ha riportato l'attenzione su queste cose in maniera così prepotente, ma soprattutto perché la cosa che interessava a me, ma anche alla produzione del film e alla stessa coautrice e al co-regista, perché ricordiamo che questo film è un film a quattro mani, c'è cioè Francesco Masi che ha curato la regia fotografica dell'opera, interessava sgombrare il campo da quello che sono i rischi della cancel culture, sono i rischi dell'atteggiamento woke americano, per cui tutto quello che non rientra e non rispetta la sensibilità contemporanea deve essere cancellato. Ed è sbagliatissimo, perché ogni opera d'arte è espressione di un'epoca storica e come tale va considerata.
Il documentario televisivo Proserpina e le altre, la violenza di genere nell'arte occidentale. Un saluto e un ringraziamento alla regista Mariangela Barbanente. Alla prossima!
Ciao a tutti e buona visione!
Con Mario Balsamo, regista del film In Ultimo, ben trovato.
Ciao, grazie, anche a voi.
Che lavoro è questo?
È un lavoro che parla di morte attraverso la vita, quindi in maniera assolutamente non opprimente si cerca di dare alla morte la vera faccia, cioè quella che è un'opportunità per noi di vivere più intensamente gli ultimi giorni, ma soprattutto di chiudere anche dei rapporti in serenità con le persone care, di lasciare un testamento spirituale a tutti i cari intorno a noi.
Come nasce questo film?
Nasce dalla mia volontà di interrogarmi appunto sulla morte attraverso le persone che vi sono più a contatto, visto che nella nostra società la morte è un tabù. E quindi io credo che queste persone, che poi alla fine non hanno più maschere, non hanno più infingimenti, siano quelle che ci permettano di più di capire qual è la relazione con la morte, che molto spesso si scambia con la malattia, invece la malattia è una cosa, la morte è assolutamente un'altra. Sono interdipendenti, ma con due status diversi.
Come lo hai articolato?
Io sono entrato in quest'hospice di Torino, Anemos, dove ho trovato un'empatia totale. Non sono intervenuto con domande come nei documentari tradizionali, ma in questo caso io invece ho proprio fatto dialogare liberamente il medico palliativista con i degenti, naturalmente mettendoci dentro non solo degli aspetti medici, che poi in un hospice sono piuttosto ridotti perché sono malati non più curabili, ma qui si può fare solo la terapia del dolore, ma anche quelli spirituali, che sono assolutamente importanti per far sì che la persona cerchi una pacificazione migliore possibile.
Che lavorazione è stata, soprattutto in fase di riprese?
È stata una lavorazione molto distesa, tranne logicamente l'impatto emotivo che ci veniva guardando e riprendendo i degenti, sempre in maniera molto delicata, nel senso stando sempre un passo indietro e non mai incombendo su quelle che erano delle persone in fine vita. Per esempio, è evidente che non abbiamo messo radiomicrofoni, per farti un esempio, sulle persone, proprio per accrescere il rispetto verso queste persone. Per quanto riguarda le riprese, sono state articolate in 3 tornate differenti e l'unico problema è il problema solito dei documentari ultimamente, che è la difficoltà di trovare risorse. Malgrado il mio produttore sia stato molto bravo, avessimo avuto più risorse avremmo girato più a lungo, però devo dire che onestamente poi non abbiamo sentito un'enorme mancanza di giorni in più di riprese.
Che esperienza è stata per te?
È stata un'esperienza fortissima, perché ho imparato anch'io che cosa significa istituire un dialogo con il fine vita, che non deve essere opprimente, ma forse questi luoghi ti permettono di dire: se io stabilisco una sorta di avvicinamento verbale o emotivo alla morte, mi rendo conto che ogni giorno che io vivo deve essere più intenso e soprattutto un giorno in più di vita, non un giorno in meno di vita come spesso si pensa. Insomma, è una prospettiva ribaltata che secondo me ci può far bene.
Che prospettive di distribuzione dopo Torino?
Ancora le stiamo vagliando, stiamo cercando di venderlo in Italia e all'estero e poi di mandarlo in altri festival. Questa è per ora la prospettiva di diffusione. Anche qui, purtroppo, in Italia distribuirli al cinema è diventato in qualche modo un bagno di sangue, a meno che non sia Michael Moore, insomma, che poi ha delle risorse, come tu sai, molto diverse. Per cui per adesso cercheremo festival che comunque rappresentano per il documentario una rete di distribuzione, e poi la vendita, che di sicuro diffonderà il documentario in varie parti del mondo.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
La società di produzione, che è la Sarraz con 2 R, e la staccato Sarraz.
Il documentario, in ultimo, un saluto e un ringraziamento al regista Mario Balsamo. Alla prossima.
Grazie a voi. Ciao, alla prossima.